disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e un minuto primo, e questa è Radio Onda Rossa, anzi questa è Il Dita nella Presa, una trasmissione che la domenica sera dalle 21 in poi vi parla di tecnologia, vi parla di quello che ci sta intorno. Il palinsesto di Radio Onda Rossa comincia pian pianino a prendere forma, erano già partite le rassegne aeree nazionali, ora le trasmissioni iniziano pian piano ad arrivare, e quindi così salutiamo Milan D'Aberia che ci ha preceduto in studio e Irde che in realtà non ci ha mai lasciato e ci ha preceduto in podcast, diciamo. Siete all'ascolto di una radio che vive grazie alle vostre donazioni, non vive infatti grazie alle pubblicità, grazie ai finanziamenti più o meno interessati, ma sono sempre interessati, di grandi gruppi. E la potete ascoltare in FM a Roma e provincia su 87.9. E nella provincia di Terni in DAB. Oltre che naturalmente dagli strumenti digitali usando internet, dal sito ondarossa.info, dove trovate sia il player per la diretta sia le modalità per riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Se stai cercando in particolare Le Dita nella Presa, allora quello che dovete fare è cliccare sul palinsesto, scorrerlo tutto, perché in fondo c'è Le Dita nella Presa, lì trovate tutto il nostro archivio. Potete scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info, ci arriva sempre qualche spunto. Ringraziamo quindi chi ci ha scritto. E con questo noi partiamo con la puntata di oggi, una puntata che si apre con una delle notizie che abbiamo accumulato durante l'agosto. Il grosso abbiamo cercato di evaderlo la settimana scorsa, ma qualcosa era rimasta, infatti questa notizia comunque molto significativa di cui è il caso di parlare, che riguarda TikTok, ma non solo. La notizia è un pronunciamento di un tribunale di livello non altissimo, devo dire che ho cercato di capirci di più di come funzionavano, dopo un po' mi si è intrecciato il cervello e ho accettato il fatto che semplicemente non era la Corte Suprema, che se ne parlava come di una sentenza appunto di appello, ma non ho capito di quale grado, prendiamola così per il momento. E anche proprio per questo è strano, perché in realtà la potenza dell'affermazione che si fa è particolarmente grande, anche proprio perché non ce la si stava aspettando. Stiamo parlando della sezione 230, come viene tipicamente chiamata, che è uno degli aspetti legislativi degli Stati Uniti specifici, ma poi impossibile fare finta di non vedere che il baricentro di internet è il mondo statunitense, quindi la legislazione statunitense è dirimente in questo, e ha creato di fatto internet per come la conosciamo e la mantiene così. E che cos'è che dice la sezione 230? Dice grosso modo che le piattaforme online non sono responsabili per i contenuti che in quella piattaforma sono creati da altri utenti, quindi in questo senso non sono paragonabili a dei quotidiani che si assumono la responsabilità di quello che scrivono, perché certo c'è la libertà di espressione, ma poi si può sempre essere denunciati per tutti quanti i reati che hanno a che fare con l'opinione, no? Quindi la diffamazione, la calunnia, l'incitamento all'odio, insomma ce ne sono una grande varietà, e tendenzialmente praticamente da sempre, perché questa legislazione arriva a fine anni 90, ma tipo sì nel 96, qualcosa del genere, e quindi di fatto da sempre nella crescita di internet queste piattaforme sono rimaste molto protette, ed è così che sostanzialmente si sono scontrate moltissime cause, magari ancora prima di nascere, che avrebbero potuto attaccare alcuni colossi soprattutto delle piattaforme di social media. La sezione 230 sembrava proteggerli per la maggior parte delle cause che fossero di effetti più significativi. Per capire di quali cause stiamo parlando ci basta arrivare all'esempio di oggi, che è particolarmente esplicativo, ed è anche molto interessante il fatto che questo pronunciamento arriva su TikTok, e mentre ci ha messo ben di più, anzi non è ancora arrivato un pronunciamento simile su altre compagnie. L'episodio da cui tutto quanto nasce è una delle challenge che vanno di moda su TikTok, e in particolare una challenge chiamata la Blackout Challenge, che era di fatto una pratica rischiosissima. Sostanzialmente si faceva a gara a strozzarsi per più a lungo possibile, una forma sicuramente estrema e non consigliabile. Ecco, questa challenge era stata promossa da TikTok, promossa intendo dire che i sistemi di TikTok la proponevano spontaneamente, la piazzavano in alto nei risultati ad alcune categorie demografiche. Una delle persone, una ragazza che ha fatto la Blackout Challenge è morta di questo, sostanzialmente si è strozzata. Tutte quante le persone che hanno partecipato sono strozzate, ma per una di queste è stato fatale. Questo da una parte ha creato al tempo e ancora ogni tanto una psicosi di queste challenge, no? Che andava evidentemente a confondere il principio generico di questo meccanismo, di cui magari si può contestare, no? Come dire, la prassi tipicamente virale, il fatto di essere spesso basate sul coraggio, ma evidentemente non tutte consistono in atti così gravi e così pericolosi. Fatto sta che appunto nel caso specifico è stata comprensibilmente citata in giudizio, appunto perché avrebbe indotto, ci sarebbe la responsabilità di TikTok nella morte di Nyla Anderson. Al primo grado la questione non era passata, aveva detto che TikTok non è responsabile perché stava semplicemente ospitando il video di un'altra persona, quindi al massimo c'era un'altra persona che era responsabile per questa pratica. Ma poi, e si arriva qui alla notizia del 28 agosto, la cosa venne ribaltata da da un'altra corte, che invece ribalta la questione, la ribalta e va a dire, riconosce che ci sono un gran numero di precedenti che, citando la sezione 230, avrebbero detto il contrario, e questo sempre perché, no, diciamo, il sistema americano, così come tipicamente il sistema anglosassone, è molto basato sui precedenti. Tuttavia va a dire sì, però la loro interpretazione della legge, in realtà, secondo il giudice in questione, che è Paul Matthies, se non ricordo male, è sbagliata, e invece l'aspetto, come dire, l'ambito della sezione 230 va ristretto, e quindi va a fare un paragone, perché, diciamo, nella cornice di pensiero statunitense, quindi mi dispiace per indulgere così tanto nel, in un qualche modo, continuare a rendere effettivo l'imperialismo americano, che ci costringe a parlare della sua legislazione, anche se in teoria non ci vivremo, ma la realtà è che ci viviamo sotto la sua giurisdizione. Nell'ordinamento americano è molto forte l'aspetto del cosiddetto primo emendamento, che è la libertà di parola, che è intesa in maniera un pochino più ampia e sicuramente molto più radicata, direi, di quanto avviene in Italia. E quindi, diciamo, in genere c'è questa grande contrapposizione, cioè la scelta di una piattaforma sociale di promuovere un contenuto, o anche soltanto la non scelta di nasconderlo, o ogni altra scelta algoritmica, quindi quello di consigliarlo, quella di metterlo in alto, metterlo in basso, sono parola, e quindi sono protette dal primo emendamento in quanto perché c'è la libertà di parola, o non sono parola? Se non sono parola, quindi se sono parola, sono sotto il primo emendamento, che però non ti protegge da ogni cosa possibile, perché il primo emendamento dice che sì, tu lo puoi dire, ma poi ci sono comunque una serie, no, di leggi, no, come citavamo prima, quindi la diffamazione non è che confligge con il primo emendamento, cioè il reato di diffamazione, quindi sì, certo, tu puoi dire quello che vuoi, ma poi potresti anche subire le conseguenze legali. La sezione 230, in realtà, nonostante sia più specifica, quindi si applica solamente nei casi di contenuti ospitati su internet, e insomma ha una serie di altre clausole attaccate, ma è molto più comprensiva. Quindi, mentre la libertà di parola non ti protegge da un processo per diffamazione, o in questo caso per che cos'era esattamente, ma insomma, in qualche modo per una responsabilità associata alla morte di una persona, potrebbe essere incitamento al suicidio, ma davvero in realtà è il reato che era contestato, me lo sono perso, però, diciamo, come dire, mentre il primo emendamento non ti protegge da una cosa del genere, invece la sezione 230 sì, ti può proteggere da un aspetto del genere, nonostante questo non sia, come dire, non sia parola nel gergo legale degli Stati Uniti. Ora, loro vanno un po' a ribaltare questa dicotomia e dicono: vabbè, ma in realtà qui non dobbiamo parlare di parola o non parola, perché non c'è soltanto l'aspetto delle opinioni, ma dobbiamo parlare della diffusione di un prodotto. Quindi, da questo punto di vista, nel prodotto che era il video in questione, è vero che TikTok non è il creatore del video, e quindi non può avere le stesse responsabilità di chi l'ha prodotto. TikTok però è un distributore, quindi lo paragona sostanzialmente, se stessimo parlando di libri, che sono, no, il tipico elemento, no, come dire, materiale quando si parla della libertà di parola, cioè, no, si può intravedere un paragone tra la diffusione dei libri e la diffusione dei video su TikTok. Vanno a dire: TikTok qui è tipo una libreria, quindi senz'altro non è che se dentro un libro c'è scritta una diffamazione, allora tu puoi fare causa al libraio, però non è nemmeno vero che una libreria non ha nessuna responsabilità. Quindi sì, un minor grado di responsabilità, ma si può procedere contro TikTok in maniera proporzionata. Quindi, ad esempio, no, nel caso specifico, qui quale sarà probabilmente l'aspetto che si vedrà, perché poi la cosa deve ancora andare avanti, vedremo che cos'è successo. Dipende innanzitutto di quanto, no, questi di quanto il social media era cosciente, no, del danno che poteva essere creato da quel prodotto, e dipende anche da come dire, da quanto ha attivamente contribuito alla sua diffusione. Questo, diciamo, potrebbe sembra qualcosa di molto piccolo, no? Cioè si sta dicendo, quindi se andiamo a guardare solamente a quello che è letteralmente affermato da questa sentenza, che comunque non è di ultimo grado, quindi potrebbe essere ribaltata, quello che si sta dicendo è solamente TikTok non è privo di responsabilità in questa causa, ma non può nemmeno essere considerato l'autore diretto, però ha un grado di responsabilità. Ecco, considerate che questo aspetto, che può sembrare appunto, no, è del tutto minore, come sì, certo, una grana legale, ma si potrebbe immaginare che ce ne sono di peggiori, invece nell'ambiente della Silicon Valley ha creato un vero terremoto, un terremoto per la verità annunciato, perché la sezione 230 si scrivono i coccodrilli già da un po', si preparano, è pieno, se cercate, no, di articoli, che ne so, scrivete su Google, magari in inglese, no, il futuro della sezione 230, la sezione 230 finirà, si trovano un sacco di articoli che danno opinioni, e grosso modo c'è un certo consenso sul fatto che probabilmente la sezione 230, così come la conosciamo, finirà. Poi, in cambio di che cosa? Questo naturalmente è del tutto aperto. Quindi cosa farà? Si manterrà la sezione 230, ma si aggiungeranno delle limitazioni, dei chiarimenti, si definirà meglio quali sono i casi in cui effettivamente questa protezione vale oppure no. Questo, diciamo, questo è molto dibattuto, però diciamo che si nota, ecco, che l'aria sta cambiando. Si nota anche dal fatto che un livello di giudizio non particolarmente alta, cioè questa non è la Corte Suprema, osa, no, in qualche modo ribaltare i precedenti. Tendenzialmente, specie, no, nel diritto anglosassone, mi pare di capire che i gradi bassi di giudizio in genere non osano ribaltare i precedenti, magari un grado più alto ha maggiori libertà da questo punto di vista. Invece qui, appunto, questo non è stato, e mi sembra che sia il risultato di un clima in cui la fine di questa legge comunque si sta già preparando. Il grosso degli articoli che parlano di questo, soprattutto nell'area delle tecnologie, ne parla in tono non soltanto scioccato, ma anche arrabbiato. Sono molto frequenti le accuse, no, al giudice di non capire niente, di dire vabbè, ma che cosa hai scritto, se c'erano tutti quanti i precedenti come fai a ribaltarli, e cose del genere. Questo sicuramente è molto significativo, da una parte, qui non ne so davvero abbastanza, potrebbe anche essere vero, magari è vero, no, che da un punto di vista dell'interpretazione dei precedenti questa cosa non terrà, su questo non mi so esprimere, ma evidentemente però è anche il segno di alcune opinioni, cioè non sono mancati anche moltissimi contenuti che vanno a prendere le difese nel merito della sezione 230 e non solamente in termini quindi di procedura legale, e qui come dire, gli alleati sono, o i nemici sono un po' insospettabili, o meglio, bisogna ritornare ad avere quelle attenzioni che magari bisogna avere sempre, ma a volte ci si può dimenticare. Per dirne una, non sorprende, ma mi sembra che valga la pena dirlo, perché potrebbe invece magari anche sorprendere, l'AIFF, quindi la Electronic Frontier Foundation, è molto contraria a questa sentenza e assolutamente a favore della sezione 230. Questo in realtà, appunto, come dicevo, non dovrebbe sorprendere, perché la AIFF, nonostante in molti casi sia qualche cosa anche in questa trasmissione abbiamo citato, semplificando le cose, dalla nostra parte, no? Quindi in molte battaglie sul copyright, sul controllo degli utenti, sulla privacy, come dire, ha delle posizioni che si possono sposare, Sì, che si possono sicuramente abbracciare, ma diciamo alla fine sotto sotto c'è un background di destra, della destra legata alla tecnologia, che è innegabile e che in questo momento esce sicuramente fuori con particolare chiarezza. Diciamo, quindi ho dovuto scavare parecchio, no, per trovare opinioni che invece vedevano positivamente questa sentenza e la fine o comunque un cambiamento della sezione 230. È più facile trovare queste opinioni fuori dal panorama strettamente tecnologico, quindi se cercate la notizia su un media più generalista potreste trovare opinioni di vario tipo. Sugli aspetti tecnologici molto di meno. Da alcuni punti di vista si specula, poi magari c'è soltanto il pensiero desiderante dietro, che questo potrebbe spalancare finalmente la porta a una serie di nuove cause contro i grandi social media, perché sappiamo che per esempio le scelte algoritmiche, oltre che le scelte di moderazione di Facebook, hanno materialmente contribuito e sono stati uno degli ingredienti principali di almeno un genocidio, almeno uno. È evidente che questo, no, come dire, Facebook si è potuta tranquillamente nascondere dietro al "noi ospitiamo solamente contenuto altrui e l'incidente al genocidio non l'abbiamo fatto letteralmente noi". Questo potrebbe ribaltare la questione, ma questo vale anche per tante altre questioni, anche è sicuramente davvero frustrante dirlo, ma anche che riguardano persone bianche, che naturalmente non contano più ai nostri occhi, ma non possiamo non riconoscere la differenza di potere che ci si trova, per cui mentre delle popolazioni vittime di genocidio temiamo che la loro forza in tribunale sia troppo bassa per, o almeno comunque così potrebbe andare, per fare forza su Meta, ma ce ne sono anche tante altre di questioni apparentemente, no, più piccole, per cui ci sono una quantità di sostanzialmente truffe che vengono fatte sui social media, ci sono gli incitamenti al gioco d'azzardo, visto che sostanzialmente è pieno di casino online o cose del genere sulle piattaforme controllate dai social media, e il ruolo dei social media in questo non è trascurabile. È l'unico motivo per cui non erano già oggetto di una causa è appunto la schermatura della sezione 230. Quindi quello che viene a dire è che per il momento magari cambierà poco. Sicuramente il fatto che un pronunciamento simile sia stato dato su TikTok non si estende automaticamente, perché insomma non possiamo essere così ingenui, non si estende automaticamente alle ditte che invece sono statunitensi, per ovvie differenze nei rapporti di potere. Però sicuramente qualcosina sta cambiando, e c'è da dire anche che bisognerà un po' rimanere in attesa di magari ulteriori successivi pronunciamenti, che comunque sono possibili, perché di cause del genere ce n'è un grande numero, quindi diciamo che alla magistratura statunitense non mancheranno le occasioni per far sentire le sue opinioni. Opinioni che potrebbero arrivare a un certo punto anche dalla Corte Suprema, che in questo momento, cioè per la verità sempre, ma sicuramente molto in questo momento, è in mano ai repubblicani che sul tema hanno una posizione in parte proprio divisa, come anche un po' i democratici, ma in parte anche che sta cambiando nel tempo. Sta cambiando nel tempo perché se prima il settore delle aziende, diciamo, legate al web era considerato molto più vicino al mondo democratico, ora invece si nota uno spostamento verso destra di quel mondo. Ne parliamo dopo la musica. Lightning Bolt a Radio Onda Rossa, questa è l'Eredità nella presa, e noi ripartiamo con un po' da dove eravamo rimasti, nel senso che si faceva così un po' di ipotesi, di speculazione su come si potrebbe pronunciare la Corte Suprema, saldamente in mano repubblicana degli Stati Uniti, riguardo a riguardo ai cambi nella sezione 230, sezione 230 che è, se non lo si fosse ancora capito, particolarmente cara alle grandi aziende della Silicon Valley. Va detto che non è cara solamente a loro, cioè il contrario della sezione 230, il suo annullamento potrebbe effettivamente essere, per così dire, indesiderabile. Nel senso che a quel punto si potrebbe anche sfociare nel fatto che chiunque gestisce un sito di qualsiasi dimensione, in cui ci sia un forum, in cui qualcuno dica qualcosa che non va bene, allora poi chi gestisce il sistema ne è responsabile, e questo non potrebbe che sbilanciare la questione verso un maggiore controllo e verso una maggiore spinta verso la censura, no? Cioè, nel dubbio io cancello più del dovuto, perché così non ci passo i guai, e questo naturalmente sarebbe indesiderabile. Del resto, la situazione delle aziende di cui stiamo parlando non è esattamente quella di un piccolo server autogestito o un piccolo servizio comunque basato su logiche che sì, magari ci passano anche dei soldi, ma magari la logica commerciale sembra essere minore, comunque insomma ci sono delle vie di mezzo, quindi staremo a vedere. E su questo è importante evidentemente capire come si posizionano i differenti candidati negli Stati Uniti e come si posiziona la destra, che appare sempre più forte anche perché è successo ad inizio agosto, se non ricordo male, e per questo motivo non abbiamo avuto l'occasione di commentarlo qui all'Eredità nella presa, ma vicepresidente che Trump propone sotto di lui nell'eventualità, per la verità molto probabile, che sia Trump a vincere le elezioni, è un certo J.D. Vance, famoso, almeno relativamente famoso, per aver scritto Hillbilly Elegy, quindi un elogio, una elegia alla cultura hillbilly, da cui lui dice di appartenere. Ma sostanzialmente questa verità è a dir tanto una mezza verità, nel senso che sì, effettivamente J.D. Vance ha una parte di famiglia che viene dagli Appalachi, che sono una regione di montagna e rurale, quindi come a dire che si viene, non lo so, dal Molise in Italia. Però poi concretamente lui è andato a un college privato, ha avuto la sua famiglia non è esattamente una famiglia proletaria, come viene tipicamente associato un po' allo stereotipo hillbilly. La sua famiglia era relativamente agiata, tanto appunto da poterlo mandare in un'università privata. Nell'università privata lui incontra ad una a qualche presentazione Peter Thiel, con cui poi stringerà i rapporti, sostanzialmente lavorano insieme. Peter Thiel, persona di estrema destra, dell'estrema destra tecnologica, lungotermista, il nome che sta dietro a PayPal, un miliardario molto molto influente, fa parte diciamo di quel lato della destra che ormai è diventato normale, soprattutto nel contesto statunitense e non solo, che vede molto di buon occhio la Russia di Putin, ma è anche naturalmente filo israeliano, ci mancherebbe. Insomma, con questi personaggi poi effettivamente va a crescere Vance, che poi entra nel mondo del venture capital, quindi del mondo delle startup, della finanza legata poi anche alla, diciamo, se così si può dire, imprenditoria di carattere tecnologico. Ecco, quindi un personaggio assolutamente molto collegato con l'industria e ancora di più con la finanza, direi, che però continua a promuovere un'immagine di sé e diciamo in questo, in fondo un po' anche come anche Trump, come un outsider, come un personaggio che invece viene dagli strati popolari, come anzi quasi un castigatore dei ricchi, quindi come una persona che sarebbe, a volte viene descritto come un politico dalle posizioni socialmente di destra ma economicamente di sinistra. E insomma, quando una persona è amica di Peter Thiel, fa il venture capital, davvero non ho idea di che cosa voglia dire essere economicamente di sinistra. Sarò confuso io. Tra l'altro insomma, diciamo, questo tirar fuori Vance è stato, va detto, un'ottima carta dal punto di vista Trump, perché funziona bene sia in senso propagandistico per i motivi che abbiamo detto, quel mito della destra vicina al popolo che continua ad alimentare nonostante poi non trovi riscontro nei fatti, e tratto non banale in un sistema si può dire corrotto, ma sicuramente in cui il passaggio di soldi è la norma ed è sostanzialmente il modo in cui si vincono le elezioni. Sicuramente farsi amico una parte importante di capitale che prima non sosteneva, o almeno non così fortemente, il Partito Repubblicano, e proveniente da un settore in cui i repubblicani non avevano una grossa presa, questa è stata sicuramente una mossa molto buona. Ne hanno parlato recentemente anche, mi sembra si chiami Horowitz, lui e Andersen, che sono due personaggi diciamo di nuovo legati al mondo delle startup, e non certo perché sono il genere di persone che lavora nella startup con un contratto inesistente 16 ore al giorno, ma più tipo le persone che investono in un migliaio di startup con $1 miliardo facendo un milione l'una, perché tanto prima o poi una ne andrà bene statisticamente, quindi diciamo quel mondo delle startup lì, che tengono anche un podcast in cui diciamo dicono la loro sull'argomento, un podcast devo dire che brilla per onestà, almeno nell'unica puntata che ho sentito, che era questa che insomma ho trovato, in cui prendevano posizione sull'aspetto in cui entrambi prendevano posizione su Trump. Uno dei due storicamente non aveva apertamente preso posizioni, mentre Andersen aveva supportato Biden alle precedenti elezioni, ma poi ci dice, vediamo un pochino, sì, di ritrovare i documenti in questione, insomma, ma si è gradualmente spostato, fino che proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mossa di Biden, che ha proposto di tassare i super ricchi con una tassa del 25% sui guadagni non realizzati per le persone che hanno un reddito superiore ai $100 milioni, quindi una mossa che lui vede assolutamente come molto negativa, qualche cosa che distruggerà l'economia statunitense. Dice: questo renderà le startup impossibili, la fine del capitale di Ventura, e insomma una mossa che proprio distruggerà l'America, la tassazione soltanto sulle persone oltre i $100 milioni di entità. Insomma, questo ce la dice lunga su qual è il genere di persone di cui Trump sta guadagnando il supporto. Altri sondaggi mostrano che nell'ambito della Silicon Valley come dire, statisticamente c'è più supporto per i democratici, che quindi è in una fino che però sembrano avere il loro piede, diciamo, tra chi lavora nella Silicon Valley fino ai livelli intermedi, fino magari a livelli come dire, non di top manager ma magari un po' più giù, e però invece i repubblicani stanno un po' prendendosi una grossa parte di questo consenso, soprattutto tra le vere elite, quindi tra le persone che hanno moltissimi soldi, probabilmente proprio in cambio di una tassazione più favorevole. Tassazione più favorevole sì, dopodiché tornando ai nostri argomenti, c'è da capire anche come questo si tradurrà nell'evoluzione possibile di questa legge di fatto, e di questo piccolo passaggio di questa legge che ha determinato la storia di internet così come la conosciamo, che è la sezione 230. Cioè, da una parte sembra che entrambi, almeno a parole, stiano un po' prendendo le distanze da questa sezione. Si capisce che il supporto scricchiola, ma del resto si può anche dire che i soldi che arriveranno, e non sono pochi, serviranno indubbiamente anche a comprarsi della legislazione favorevole. Poi alla fine è questo tutto il punto del finanziamento delle campagne elettorali. Va detto per chiarezza che, nonostante i nomi che ha, beh, naturalmente l'altro nome è Elon Musk, non vi sarà sfuggito, che ha annunciato un supporto anche economico assolutamente ingente a Trump, e nonostante i nomi siano molti, tra questi non ci sono moltissimi dei nomi delle grandi aziende legate al mondo social, appunto con l'eccezione di Elon Musk, che controlla uno dei social media, mentre le altri, almeno a parole, almeno insomma, come dire, e almeno per quanto si è capito negli spostamenti effettivamente finanziari, sono rimasti ancora a guardare, che è stata storicamente la posizione che quelle aziende, diciamo la Silicon Valley, la Big Tech, storicamente mantenevano la posizione di non appoggiare direttamente le campagne. Mi riferiscono con questo soprattutto diciamo a quelle del .com, no? Diciamo dalla New Economy in poi, mentre aziende come, che ne so, IBM hanno sempre messo i soldi per le campagne elettorali. Insomma, questo qualche elemento su come i repubblicani cercano e riescono ad acchiapparsi il sostegno delle elite in cambio del proseguimento dei loro privilegi. Adesso noi andiamo con uno stacco musicale, proseguiamo con qualche piccola altra notizia, ma ci avviamo verso la conclusione.
In the dirt, we got dirty. I'm surfing.
Quando sono le 21:48 noi riprendiamo con la dita nella presa, ma come dicevamo ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, ma insomma almeno altre due notizie. La prima notizia riguarda un caso che abbiamo seguito nel tempo e su cui quindi vogliamo tornare, ovvero riguarda archive.org, perché archive.org durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 2009 aveva preso questa iniziativa di digitalizzare libri cartacei e a quel punto fare quello che chiamava un prestito controllato di ebook. Quindi diceva: io se ho 3 copie di un certo libro posso prestare un tot di ebook, che vuol dire tramite l'uso del DRM con cui si rende il libro non copiabile. Effettivamente un ebook perde i suoi vantaggi del digitale, quindi smette di essere copiabile, che di principio qualche cosa a cui mi sento anche molto contrario, quantomeno un evidente segno dello strapotere di chi detiene il copyright, ovvero non degli autori ma dei grandi editori rispetto alle necessità sociali che invece gli stanno intorno. Però diciamo comunque, così facendo poteva dire di non aver violato il copyright, perché sì, certo, tecnicamente aveva provveduto a delle scansioni, però non aveva fatto niente di più, aveva soltanto adeguato il concetto di prestito alle necessità di quel momento comunque straordinario. Una mossa che non era affatto piaciuta a molti editori che hanno fatto causa e che purtroppo hanno già vinto in primo grado e ora hanno vinto anche in appello, quindi il giudice ha detto che come dire, la digitalizzazione del libro non è un passaggio trasformativo, hanno le stesse funzioni, quindi non c'è un'aggiunta che loro stanno facendo. E poi hanno qualificato il fatto che loro dicono: certo, Internet Archive è una non profit, però questo non vuol dire che queste attività non abbiano comunque un valore economico, e quindi siccome hanno un aspetto commerciale, allora diciamo, come dire, in questo caso comunque non si possono fare perché vanno a danneggiare gli editori in questo caso, perché loro sostengono il prestito digitale può essere un sostituto per l'acquisto di ebook. Quindi sostanzialmente vanno a dire che non è che le persone prendono l'ebook perché sono chiuse in casa, la biblioteca è chiusa e quindi fanno quello che si può fare per leggere un libro. Dicono: il mercato degli ebook non è la stessa cosa del mercato dei libri cartacei, quindi se tu prendi un libro cartaceo e lo trasformi in ebook, ora le persone che altrimenti avrebbero comprato un ebook invece prendono il tuo ebook in prestito e in questo modo li danneggi. Certo, se tu avessi avuto una licenza per, diciamo, fare da biblioteca anche sugli ebook, allora non ci sarebbe stato nessun problema, perché altrimenti si potrebbe dire che anche le biblioteche in sé sono un concetto, no, come dire, che siccome danneggia e previene gli acquisti, cioè danneggia l'editore, esattamente nella misura in cui la società ne beneficia, il profitto ne viene danneggiato, e per questo motivo quindi il prestito sarebbe vietato. La realtà è che così non è, il prestito non è vietato, però qui c'è questo passaggio che loro dicono che al contempo non è trasformativo, perché è un'opera banale, e che però lo trasforma sufficientemente da come dire, da permettere una ulteriore perdita di profitti. Come si vede, il potere del copyright continua a mantenere i suoi argomenti in punta di diritto rispetto a un evidente buonsenso, cioè che se io ho 3 libri cartacei come biblioteca e li posso prestare, il giorno che la biblioteca deve rimanere chiusa per via del lockdown sarà completamente di buonsenso prestare delle versioni digitali del libro, ma non è così semplice da un punto di vista legale. E questo è sicuramente un pronunciamento molto negativo che potrebbe da una parte come dire, costare molti soldi a Internet Archive, ma questi sono un po' fatti suoi, ma sicuramente sarà anche un precedente anche in generale. Andiamo avanti con un'altra notizia, e con questa concludiamo. Una notizia che ci arriva dalla Colombia. Dalla Colombia, infatti, l'attuale presidente Gustavo Petro ha rivelato che durante il precedente governo 11 milioni di dollari sono usciti in contanti dalla Colombia per andare a finire in Israele. E questo è successo sostanzialmente perché i militari hanno così fatto per acquistare il software di spionaggio Pegasus sviluppato da NSO, un'azienda israeliana che sviluppa appunto tecnologie di sorveglianza particolarmente nocive e invasive. Sono usate dai migliori e dai peggiori governi del mondo, quindi quale che sia la vostra classifica, ci stanno dentro davvero di tutto, Spagna, Messico, Emirati Arabi Uniti, non c'è davvero scarsità. Scopriamo ora anche la Colombia, che quindi ha acquistato questo software di nascosto, a quanto pare di nascosto anche rispetto agli organismi appunto statali, e lo ha utilizzato in maniera probabilmente completamente extragiudiziaria, perché appunto l'ha accusato l'esercito e non la polizia. Naturalmente la possibilità, adesso no, ovviamente non conosco la giurisdizione colombiana, ma che le forze dell'ordine possano acquistare, fare delle commesse segretate, questo non è assolutamente un mistero, non sorprende, ma qui si trattava evidentemente di qualcosina di più. E poi l'acquisto di un software di sorveglianza da parte dell'esercito lascia presagire ad un uso interno più che un uso esterno, quindi diciamo poi ha avuto gioco anche nel dire che probabilmente stavano intercettando anche lui stesso, visto che al tempo era all'opposizione. E questo in effetti non sorprenderebbe, visto che praticamente dovunque sia stato usato la scala delle persone che venivano intercettate, se così si può dire, anche se la parola non è quella esatta, ma che comunque venivano spiate usando questi software, includeva anche spesso personaggi di altissima caratura, quindi non sarebbe davvero sorprendente se anche lui fosse intercettato. Del resto, sicuramente questa osservazione ha anche un aspetto, come dire, di gestione del consenso nella politica interna. Un aspetto che mi sembra molto interessante, che volevo riportare, è che l'accordo era stato fatto tra i due paesi, cioè quindi Israele aveva insomma, era proprio Israele, diciamo, la controparte che gestiva la questione di fatto per conto di NSO, la sua azienda, ma c'era la cosa non poteva essere divulgata per via di un accordo proprio tra i due paesi. Quindi Israele aveva chiesto che questo rimanesse segreto. Se non che nel frattempo quello che è successo è che la Colombia e Israele hanno rotto le relazioni diplomatiche dopo dopo il 7 ottobre, sostanzialmente pochissimo dopo la Colombia ha preso forti provvedimenti di rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, e quindi non si sentono più vincolati a mantenere il segreto da questo punto di vista. Insomma, se ne escono continuamente ogni volta di nuovi paesi, ogni volta sembra uno scandalo ex novo, ma sostanzialmente la situazione è ormai molto chiara. La maggior parte degli stati del mondo traffica, quantomeno, e molto spesso utilizza sistemi particolarmente invasivi, e lo fa in base poi anche alle leggi dello Stato, ma tranquillamente anche in maniera extragiudiziaria. Quindi il mito del "ma ci servono per sgominare", di volta in volta poi possono essere le mafie, come no, il narcotraffico o quant'altro, sono scuse che tengono ben poco. Nella maggior parte dei casi si conoscono utilizzi di questo software per indagare un gran numero di personaggi di spicco, diciamo che siano di vari partiti, di gruppi industriali, interni anche all'esercito, insomma un classico caso di servizi che spiano gli altri servizi. E poi parliamo anche di paesi abbastanza vicini a noi, l'Ungheria, che comunque sempre ci ricordiamo è Unione Europea, il Marocco, l'Indonesia, il Messico, ma questi sono soltanto quelli in cui lo si è scoperto. E poi c'è la Repubblica Dominicana, El Salvador, sempre per rimanere nell'America Latina, e probabilmente ovviamente con ogni, davvero con ogni probabilità, anche Israele è parte di questo. Non sappiamo dell'utilizzo in Italia, ma del resto sappiamo che l'Italia ha sempre usato software simili quando gli è stato possibile. Lo faceva con Hacking Team, che era l'azienda di casa. Ora di aziende di casa ce n'è qualcun'altra, ma sembra di capire che non sia allo stesso livello, quindi chissà se ci si affida al buon vecchio Made in Italy o si va al di là del Mediterraneo a prendere i prodotti di eccellenza. Questo non lo sappiamo, ma sarei davvero sorpreso di scoprire che l'Italia non abbia degli strumenti del genere dentro, diciamo da qualche parte. Se poi sono utilizzati dalla polizia, dai servizi, dai militari, su questo non mi sbilancerei, ma sono abbastanza sicuro che da qualche parte strumenti del genere ci sono. Di nuovo, ricordiamo che i software sviluppati da Hacking Team venivano utilizzati anche per processi per reati sì gravi, ma di importanza comunque direi non strategica. Ecco, di nuovo, l'idea che servono per sgominare la mafia è soltanto una cosa che ci viene raccontata, non è mai poi concretamente vera. E con questo andiamo a concludere la puntata di oggi alle 22 in punto, una puntualità che davvero non ci appartiene, ma invece questa volta è andata così. Io, per farla un po' lunga, allora che cosa faccio? Vi lascio con un brano che è un remix, sì, penso sia la parola giusta, di Miles Davis, che varie volte ho provato a mettere ma poi ogni volta durava troppo e ogni volta lo sfumavo. Ma allora, però, visto che invece questa volta la puntata è durata un po' meno del necessario, la allunghiamo così. Questi sono 16 minuti, ma buon ascolto e niente, un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora. E noi vi ricordiamo che con le dita nella presa si conclude il palinsesto settimanale, e quindi in particolare quello di oggi, domenica 8 settembre, che d'ora in poi sarete nelle sapienti mani della compagna automatica, che vi selezionerà parole e musica fino alle 8 di domattina, quando si ripartirà con la rassegna stampa. A presto, risentirci, ciao ciao.